Salutiamo tutti voi, caramente. Ho pregato il Signore che questa sera possa, nella sua grazia, parlare al nostro cuore. Che questa sera non possiamo, dopo aver ascoltato la parola di Dio, girare le spalle a quelle che il Signore vorrà dirci. Questa sera voglio parlarvi di due punti principali. Voglio parlarvi di una precisazione biblica e poi voglio parlarvi di un punto fermo. Una precisazione biblica e un punto fermo. Quello che stiamo dicendo, a mio modesto avviso, ha una grande importanza. Così voglio subito portarvi a leggere nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 8, un verso che forse conosciamo, ma che ha una grandissima importanza. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 8. Da questo verso vogliamo trarre una precisazione biblica molto importante. Dice così questo verso: chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Cosa ci sta dicendo questo passo? Se noi insegniamo qualcosa che non è biblico, quindi qualcosa che coscientemente si oppone alla parola di Dio, noi siamo dei falsi insegnanti, dei falsi dottori, come precisa l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, nel capitolo 2. Ma se stiamo insegnando la verità, la parola di Dio, così come essa è scritta, e giriamo le spalle alla parola che stiamo insegnando o alla parola che stiamo leggendo, allora non stiamo disprezzando la persona che predica. Attenzione, fratelli, ma noi stiamo disprezzando Dio stesso. È Dio che stiamo disprezzando. Perciò quando sentiamo dire: ma questo fratello è un po' esagerato, oppure, non lo so, io non sono d'accordo, io la penso diversamente, non è verso la persona che sta insegnando la parola che noi diciamo tutte queste cose cattive, ma le diciamo contro Dio. Gli uomini che parlano, che predicano, come questa sera, sono soltanto dei servi, degli strumenti che oggi ci sono e domani non ci sono più. Ma la parola che viene predicata e viene predicata con fedeltà è la bocca del Signore che si sta aprendo. E quando noi disprezziamo, non siamo d'accordo con Dio, sia in maniera chiara, frontale, sia in maniera tacita, beh, fratelli, dobbiamo saperlo. Noi stiamo disprezzando il Signore. Facciamo attenzione, perché credo che sia una cosa molto, molto importante. E il punto fermo qual è? L'indirizzo contro cui si volge la ribellione è sempre contro una qualche autorità. Qualcuno che è al di sopra di noi, o meglio, qualcuno che Dio stesso ha messo al di sopra di noi per darci una guida, per darci delle direttive. Lo voglio ripetere, fratelli. L'indirizzo verso cui o contro cui noi ci ribelliamo è sempre una qualche autorità. E anche qui, quando ci ribelliamo a una qualche autorità, noi ci stiamo ribellando al Signore, perché è Dio che ha costituito le autorità. Allora, quando le autorità non ci chiamano, autorità di qualsiasi genere, di qualsiasi forma, che possono essere ecclesiali, eccetera, come vedremo tra poco, quando noi ci ribelliamo contro le autorità, noi ci ribelliamo contro Dio. Dobbiamo saperlo questo. Quindi è contro il Signore che noi ci stiamo ribellando. Se disconosciamo questa verità, se questa verità non ci tocca, ma giriamo le spalle e andiamo avanti lo stesso nella nostra ribellione, allora, come abbiamo letto la volta scorsa in Deuteronomio 28:28, vuol dire che noi siamo entrati nella follia, nella cecità spirituale e nella confusione mentale. Mi piace dire che quando ascoltiamo la parola di Dio è come se davanti a noi il Signore mettesse due quadratini, no? E ci dice: ascolta, tu sei una persona che si sta ribellando alle autorità o sei una persona che sta ubbidendo alle autorità? Dove metti la tua crocetta? La metti nella ribellione, girando le spalle alla parola di Dio? Allora Dio ti dice: tu sei una persona folle, cioè pazza. Tu sei una persona spiritualmente cieca. Tu hai una grande confusione nella tua mente. Ma se tu stai mettendo la tua crocetta lì dove si dà ubbidienza alla parola di Dio, all'ubbidienza alle autorità che Dio ha costituite, allora tu sei una persona spirituale. Tu stai dimostrando di essere un vero credente, una persona che davanti alla parola di Dio si inchina, adora Dio, lo ringrazia. Ebbene, Dio ha costituito, ha stabilito le autorità. Ad esempio, le ha stabilite nella sfera angelica. Io non posso entrare nel merito di tutti questi aspetti, anche perché il tempo a disposizione non è molto. Ha stabilito la sua autorità nella sfera dei corpi celesti, come ad esempio in Genesi, capitolo 1, versetti 16 e 17. Ha stabilito la sua autorità nella sfera familiare. Un figlio che si ribella ai propri genitori, in definitiva, fratelli, non si sta ribellando a delle persone, al papà e alla mamma. Si sta ribellando a Dio, perché Dio ha costituito l'autorità nella famiglia. Un figlio che insulta i propri genitori non sta insultando papà e mamma, sta insultando il Signore, perché il Signore ha costituito le autorità nella famiglia, nella sfera ecclesiale. Ebrei 13:17. Se noi non ubbidiamo ai fratelli anziani che Dio ha messo al governo, che Dio ha messo all'interno della sua chiesa locale, ma facciamo quelle che noi vogliamo, noi in definitiva non ci stiamo ribellando agli uomini. Gli uomini sono soltanto uno strumento. Gli uomini non sono l'autorità, sono in autorità. Ci stiamo ribellando al Signore. E io voglio ricordare ancora una volta questa sera, fratelli, e spero che voi lo mettiate nel cuore seriamente: chi si ribella è un Satana in miniatura. Se c'è qualcosa che Dio non sopporta, è la ribellione, perché questo è un peccato che gli ricorda la ribellione di Satana. Vi ricordate, abbiamo ricordato la volta scorsa in Numeri capitolo 16, quando Datan, Abiram e Core si sono liberate alle autorità, sono morti di una morte che mai avevano visto prima. Perché? Perché non sono morti prima? Perché tante volte hanno mormorato con il Signore, hanno parlato male? Perché il Signore non è intervenuto, anzi, ha dato loro anche la soluzione? Perché? Ma quando si sono ribellati, sono morti di una morte incredibile. Guardatevi, le persone che si ribellano alle autorità, guardate, non hanno nessun posto nella Chiesa. Non hanno niente da dare alla Chiesa. Sono troppo occupate a ribellarsi alle autorità, perché stanno vivendo la cecità spirituale, la follia, la confusione mentale. Non hanno niente da dare spiritualmente alla Chiesa, non dando la priorità sotto tutti gli aspetti al Signore, perché la loro mente è cieca. Non hanno più davanti le cose spirituali. La ribellione è una cosa tremenda. Non stiamo vivendo noi oggi nella società la ribellione? A livello scolastico, a livello familiare, a livello ecclesiale, a tutti i livelli stiamo vivendo la ribellione. E anche nella sfera sociale. Leggiamo questo passo, anche se non lo commenteremo, ma perché dobbiamo andare avanti, voglio dire delle cose che ritengo davvero importanti. Romani capitolo 13, passi che noi conosciamo bene. Romani 13 dice la parola di Dio, fratelli, la bocca del Signore, il Signore che parla. E dice in Romani capitolo 13, leggo soltanto i primi due versi. Ogni persona, cioè tutte le persone, tutte, siano sottomesse alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Non le ha stabilito un uomo, non le ha stabilito un politico. Dio ha stabilito le autorità. E poi, perciò, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, non agli uomini. Quelli che si oppongono si attireranno addosso una condanna. Ecco perché non vedrete mai queste persone che si oppongono alle autorità di ogni tipo, non le vedrete mai servire il Signore, perché sono sotto il giudizio di Dio. E questa è una cosa davvero molto, molto grave. E sebbene tutto questo noi lo sappiamo, che cosa dice il Signore? Lo dico solo di passaggio, ripeto, perché se un giorno uscirà questo libro, se volete lo potrete leggere, ma che cosa ci chiede il Signore? Ci chiede ubbidienza, sottomissione alle autorità. Ci chiede di dare onore alle autorità. In Prima Pietro, capitolo 2, versetto 17, Pietro dice onorate le autorità. Eppure sapete, in quel contesto stava governando Nerone, un'autorità che stava trucidando i credenti, li infiammava, li uccideva, li bruciava. E Pietro scrive e dice di sottomettersi alle autorità, di onorare le autorità. L'Apostolo Paolo dice di pregare per le autorità. E nella lettera a Tito, venite per favore, fratelli, Tito capitolo 3, nella terza parte di questa lettera, cioè la parte che tratta la nostra sottomissione alle autorità civili, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, versetto 1 e 2, Tito capitolo 3, ricorda loro che siano sottomesse ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona. Le autorità vogliono che noi facciamo le opere buone, che non dicono male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Straordinario, vero? Le autorità vogliono vedere che cosa? Che noi siamo della gente che fa le opere buone, non che parliamo male. Non che parliamo male. E poi di pregare per loro in Prima Timoteo, capitolo 2, fratelli. Questa è una cosa molto, molto importante. Ascoltate, fratelli. la più grande soddisfazione che i credenti, o se volete, la più grande gioia che i credenti possono dare a Satana, quindi alla sede centrale dove Satana e il suo team opera sulla terra, è quando i credenti si ribellano alla parola di Dio. Quando i credenti si ribellano all'insegnamento della Scrittura. Quando i credenti disprezzano, insultano la parola di Dio, le autorità, perché in questo modo che disprezzano la parola di Dio, che cosa diventano i credenti? Diventano dei ministri di Satana, come è scritto in 2 Corinzi 11, 13 a 15. Leggetelo quando avete tempo. Un credente che si coalizza con il mondo e disprezza e insulta le autorità, quando vedete questo, fratelli, ditelo senza tema di sbagliare, questo fratello, questa sorella, quest'uomo, questa donna, questo giovane, questa giovane è diventato un ministro di Satana, un ministro della giustizia di Satana. Ci avete mai pensato? Leggetelo. 2 Corinzi 11, 13 a 15. Nel prossimo messaggio, che spero di concludere questa riflessione, anche se c'è molto da dire, voglio parlarvi della soluzione che c'è a un peccato vergognoso, gravissimo, che rende il credente folle, cieco, confuso. La soluzione a tutto questo. La soluzione, ministri della giustizia di Satana. Che vergogna, fratelli. Sapete qual è veramente la vergogna? E non parlo solo contro la ribellione alle autorità civili, contro la ribellione alle autorità ecclesiali, è che purtroppo non sappiamo più vergognarci, non sappiamo più arrossire davanti alla parola del Signore, non sappiamo più provare vergogna. Questa è la vera vergogna. Come quelle 25 persone che si trovavano nel Tempio, nel profeta Ezechiele, capitolo 8, facevano qualcosa con le spalle girate all'altare di Dio. Che vergogna. La ribellione contro la parola di Dio. Vedere i nostri figli, vedere le persone che conosciamo, che abbiamo cresciuto, dare le spalle alla parola di Dio. Che sofferenza, che tristezza. Accalappiati, imprigionati, intrappolati nelle cose del mondo, quelle cose di cui una volta avevano vergogna, adesso mangiano a piene mani. Che vergogna, fratelli. E pensare che il Signore Gesù ha dato la sua vita. E vedremo nel prossimo messaggio, nella soluzione, se sarà uno, vediamo come il Signore ci guiderà. Se per noi è sbagliato ubbidire alle autorità, allora anche Gesù ha sbagliato ad ubbidire alle autorità. Allora anche Dio ha sbagliato, Dio ha fatto carne, ha sbagliato a ubbidire alle autorità. E noi che non ubbidiamo ci sentiamo migliori, più grandi, più intelligenti, più saggi, più importanti, più furbi del Signore Gesù Cristo. E questo è il tuo caso, fratello? E questo è il mio caso? E questo è il tuo caso, sorella? Se è questo il mio caso, spero che questa sera, prima di chiudere gli occhi, io posso provare un po' di vergogna davanti a Dio, quando nessuno mi vede, quando nessuno mi ascolta, quando sono solo, che posso dire al Signore, abbi pietà di me, mi vergogno, Signore. La cosa più importante per Satana è comportarci in questa maniera. Allora, fratelli, un ultimo punto voglio trattare velocemente. cosa diventiamo quando disprezziamo e insultiamo le autorità costituite da Dio. E ripeto, autorità ecclesiali, familiari, lavorative, civili. Cosa diventiamo noi? Facciamo parlare la parola di Dio, perché non è un uomo che parla. Io sto prendendo il coraggio di parlare, ma poi non so quanto tempo vivrò ancora. Ma facciamo parlare, facciamo aprire la bocca al Signore. Lasciamoci dire dal Signore cosa diventiamo, a chi veniamo paragonati quando noi ci comportiamo in questa maniera. Il Signore ci parla attraverso un esempio davvero importante, sapete? Un esempio che se non ci dice niente, se non mi dice niente, allora vuol dire che sono sceso così in basso, nel profondo della terra, così nel buio, da non vedere più la luce. Sono diventato un folle, un cieco, una mente confusa. Se tutto questo non mi dirà niente, cosa diventiamo? A che cosa siamo paragonati? Secondo la Scrittura. Tu sei un credente? Quando ero in Sicilia ho parlato dei giovani. Ho detto, voi ci credete alla parola di Dio? Sì, tutti quanti sì, davvero? E come facciamo a sapere se ci crediamo? Quando davanti alla parola di Dio noi facciamo quelle che la parola di Dio dice. Altrimenti forse siamo salvati, ma siamo come i pagani, non ci crediamo affatto. Ci chiamiamo credenti, ma giriamo le spalle alla parola di Dio. Diciamo a nostro Padre, ti voglio bene, poi ci giriamo e parliamo male di Lui, lo insultiamo. È questo credere? Beh, allora vi posso dire una cosa, fratelli. Mia sorella è più credente di noi, perché non lo farebbe mai mia sorella una cosa del genere. Eppure non è salvata. Ma mai farebbe una cosa del genere. Come dice Gesù, dice che a volte i pagani sono più saggi dei credenti. E questo per noi deve essere una sfida. Allora, leggiamo questo ultimo passo. Nell'Epistola di Giuda, il Signore ci parla attraverso questo esempio, il Signore ci parla cosa possiamo diventare, a che cosa veniamo paragonati nel caso in cui ci ribelliamo e insultiamo le autorità. Leggiamo per il momento, leggiamo i versetti 8 e 9 dell'Epistola di Giuda. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male della dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso. Contro di Satana. Che cosa sta facendo l'arcangelo Michele? Che dopo il cherubino protettore di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è l'angelo più potente. È l'angelo che un giorno, in Apocalisse 12, getterà sulla terra Satana e i suoi angeli. Ma fino a quando questo non verrà, come si comporta l'arcangelo Michele? Con Satana, fratelli, non le autorità nostre. Con Satana, ma come si comporta? Non si permette di usare un giudizio ingiurioso. Non si permette di insultarlo. Perché? Perché a suo tempo questa era una sua autorità. l'autorità che Dio gli aveva dato. E non osando un giudizio ingiurioso, lasciando tutto al Signore, l'Arcangelo Michele sta rispettando la parola di Dio, sta rispettando il Signore. Ci dice qualcosa questo? O rimaniamo così, vi vedo seduti, forse passivi, forse state aspettando che finisca di parlare, quasi finito, finirò. Lo so che a volte predichiamo la parola e ci sono dei muri di gomma e una palla che torna indietro. Gino Vari si ricorderà quando iniziava a predicare all'inizio. Ha detto: Gino, non pensare che predica 100 persone e ti ascoltano 100 persone. Se ci sarà uno solo, due, che si ravvederà, adora Dio perché hai avuto un grande successo. Il fratello che è venuto nel Foggiano a predicare a 1000 giovani, un convegno di 1000 giovani, Gene Gibson, ha detto alla fine: se uno solo dovesse dare ascolto a questo messaggio, io tornerei a casa ringraziando Dio per la grande vittoria. Perché oggi i credenti non ascoltano più. Ascoltano i social, la televisione, i pagani, non la parola di Dio, intrappolati in tutte le cose che un giorno dovranno lasciare. Cosa farai tu stasera? Cosa farò io stasera? Sarò come prima? O dirò al Signore: perdonami Signore, io ho insultato te, il Signore dei cieli e della terra. Allora che cosa? Lo dico soltanto velocemente, perché se volete voi potete entrare nel merito di quello che sto per dire. Che cosa diventiamo? Pur essendo credenti, credenti nel senso di salvati, non di credenti che credono nella parola, pur essendo credenti, che cosa diventiamo quando disprezziamo le autorità e le insultiamo? Versetto 8: diventiamo dei visionari. Ripeto, lo cito soltanto perché vede che il tempo è pure finito. Versetto 10, la prima parte: siamo dei corrotti. Seconda parte del versetto 10: siamo della gente priva di ragione, come delle bestie. Ma ci rendiamo conto che sta dicendo la scrittura? Come gli animali che sono senza ragione. Versetto 11: siamo delle persone contaminate dall'azione di Satana, dal peccato. E a che cosa veniamo paragonati? Dobbiamo leggerlo, fratelli. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 13, sempre di Giuda. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quelli che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Guai a loro! Perché si sono incamminate per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qui e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Onde furiose del mare, schiumanti alla loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. A che cosa siamo paragonati? Lo dico ancora velocemente. A Caino, un omicida. A Balaam, un falso profeta. A Core, l'emblema della ribellione. A delle macchie nelle agape, cioè privi di comunione fraterna, e infatti non hanno comunione fraterna, potete notarlo, nuvole senza acqua, cioè senza vita, alberi senza frutti, persone sterili, non portano niente. Onde furiose, persone instabili, stelle errante, persone perdute. E a tutto questo è precisato che si parla del giudizio di Dio. Versetto 11 e versetto 13. vi ho detto in sintesi quelle che dice la parola di Dio dei ribelli. E terminiamo rileggendo nuovamente Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 8. Chi dunque disprezza questi precetti, cioè disprezza la parola di Dio, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha anche fatto dono del suo Santo Spirito. Cosa farò io stasera? Continuerò a insultare le autorità? Disprezzerò la parola di Dio? Oppure chiederò perdono? Mi sottometterò alle autorità? Onorerò le autorità? Pregherò per le autorità? Farò in modo di fare delle buone opere perché le autorità possano vedere? Ubbidirò le autorità? Cosa farò? Se disprezzerò tutto questo, se insulterò tutto questo, mi metterò sotto il giudizio di Dio, perché sto insultando il Signore. Che il Signore mi guardi da tutto questo, che il Signore mi aiuti a non dare la gioia a Satana, che dopo essermi convertito al Signore, diventare un ministro di Satana. Che il Signore mi dia di essere un ministro della giustizia di Dio, perché i miei fratelli possano consacrarsi, perché io possa essere un uomo consacrato. Amen.
Amen.